come bestseller il libro di Houellebecq, che è intitolato esattamente al contrario, Sottomissione. Voi capite che l'oggetto della questione è l'interpretazione dell'Islam, cioè se dalla radice dell'Islam, Islam, si può trarre solo il termine sottomissione oppure altre cose. Beslamà, in quanto musulmano francese, scrive che l'Islam poi si è interpretato in tante chiavi, ma ci sono tutte le condizioni per non interpretare una chiave sottomissione, mentre invece Houellebecq dice nel suo bestseller, devo dire terribile, che ha scritto queste, nel corso di quest'estate, che ha avuto grande successo quest'estate, che invece l'Islam fa prevedere che tutta la Francia entrerà in un clima di sottomissione. Quindi capite l'oggetto, la discussione è di estremo interesse. Devo dire che erano interessantissime anche le argomentazioni di Beslamà. Spero che poi avremo qualche occasione per discuterne, come dire, anche ulteriormente. Beslamà costruisce un ragionamento interessantissimo in queste 40 pagine, in cui mette in risalto, con molta crudezza anche, che nell'area islamica c'è volontà di distruggere e di autodistruzione. Dice che, lui è uno psicanalista, parla di una tremenda macchina di godere che è messa in movimento dentro l'Islam in questo senso, e aggiunge con argomentazioni di estremo interesse che la speranza in una parte del mondo islamico non è più rivolta verso il futuro ma verso un passato a cui occorre tornare, e quindi viene riproposto ossessivamente un Islam ancestrale, ecco Salaf, salafiti per l'appunto, cioè quello che erano i tuoi antenati. Questo è l'obiettivo che il fondamentalismo islamico propone. Rispetto a queste posizioni, Beslamà, in quanto islamico, perché lui continua a essere uomo di fede musulmana, contrappone invece un altro approccio che io ho trovato interessantissimo man mano che l'ho letto, ho dovuto dirlo. L'Islam non è solo una religione, dice, ma è una molteplicità di culture e una diversità che non è riducibile a un'unica posizione. È un paesaggio composito e variegato, e sostiene che l'importante è che dentro l'Islam si organizzino posizioni che facciano emergere l'idea che la libertà non può essere concessa ma va conquistata con esperienze di libertà, con esperienze liberatrici del soggetto. E poi chiude il suo ragionamento con la parte più interessante tratta da un islamico, in cui dice il vero problema è la conquista della laicità. La laicità vuol dire come superamento del mito identitario dell'islamismo, e invece capacità di battersi dall'interno del mondo islamico per un illuminismo della cultura, per dare vita a una nuova umanità dentro l'Islam. Come capite, si tratta di argomentazioni molto dense, purtroppo non abbiamo potuto affrontarle con lui qui, ma non siamo tenaci, voi sapete, torneremo alla carica con Beslamà. Nel frattempo, la questione che era oggetto della discussione di oggi la affrontiamo con un ultra specialista della materia, con Paolo Branca. Paolo Branca è, come dire, un nostro carissimo amico, è un uomo che ha fatto l'understatement, il suo stile, come vedete, ma come dire, sappiamo che, come dire, ha una profonda conoscenza della materia, si è sempre assai vicino in tutti questi percorsi di confronto sull'interculturalità, in parte proprio costruiti con lui direttamente. Io francamente lo ringrazio di cuore per, come dire, aver cercato di trasformare la sua conversazione in una lezione sulla materia, e anche per avermi aiutato a risolvere il problema di domani con Farai. Bene, a te la parola, Paolo.
Sì,
va bene.
Là in fondo non si sente bene. Mi sentono tutti? Bene. Allora, come sapete, la saggezza popolare dice che quando non ci sono gli asini, non ci sono i cavalli, trottano gli asini, quindi vabbè, insomma, io non sono Fethi Ben Salama, ma insomma, pazienza. Tra l'altro l'ho incontrato qualche settimana fa a Vienna per un convegno sui fondamentalismi religiosi, e è stato interessante ovviamente conoscerlo personalmente dopo aver letto il suo libro. E lui mi diceva, ma io sono andato in Francia per fare lo psicanalista, poi l'Islam mi ha rattrapé, insomma l'Islam mi ha riaccappato, perché non, a me non interessavano affatto queste tematiche religiose, comunque non prioritariamente, e invece poi i miei pazienti anche. mi sono dovuto occupare di queste cose. Ed è un segnale interessante perché esiste tutto un filone della cosiddetta etnopsichiatria che sta muovendo i suoi primi passi e che sta in qualche modo affrontando i temi del disagio, insomma, interculturale, che può sicuramente anche sfociare poi in forme di disadattamento e anche di comportamenti paradossali. Ed è difficile, ovviamente, perché capite che, insomma, l'approccio freudiano classico, insomma, non, se usciamo dall'ambiente europeo o occidentale, è piuttosto complicato. Insomma, una psicanalista che chieda a un suo paziente maschio di raccontarle i suoi sogni erotici non è una cosa particolarmente praticabile con gente che viene dall'Africa o dall'Asia o tradizioni appunto, culturali dove queste cose sono ancora tabù, come erano d'altra parte ai tempi di Freud, anche dalle nostre parti, insomma. Ora, io non posso farvi il discorso che avrebbe fatto Benslama, anche se più o meno conosco la sua posizione. Certamente lui sottolinea molto il ruolo dell'individuo rispetto al ruolo della collettività, ed è uno dei grandi temi con cui si passa dalla cultura tradizionale alla cultura moderna. L'emancipazione dell'individuo dal gruppo, l'emancipazione della femmina rispetto al maschio, l'emancipazione del giovane rispetto all'anziano, quindi tutte queste categorie antropologiche più che religiose, anche se poi religiosamente giustificate o addirittura rafforzate, che caratterizzano appunto una minoranza dell'umanità, cioè il mondo moderno e postmoderno occidentale, dove tutte queste gerarchie implicite sono state messe in discussione, se non addirittura ribaltate, ma non da molti anni, insomma, eravamo ragazzi, insomma, visto l'età media dei presenti. L'abbiamo vissuta, no, tra gli anni 70 e giù di lì, questa inversione di priorità che non ha poi risolto tutto, insomma, nel senso che, ribaltando completamente i termini della questione, non è che si esca dal problema, ma magari ci si trova in un nuovo problema analogo e contrario. Quindi il mio discorso stasera è un discorso un po' più generale, se volete, sulla questione dei rapporti tra Islam, mondo moderno, democrazia, Stato di diritto, eccetera, che ovviamente è all'ordine del giorno, soprattutto dopo i fatti di Parigi, ma mi dispiace dire che lo sia dopo i fatti di Parigi, perché lo è già ormai da molti decenni nell'indifferenza generale, salvo appunto accendersi per fatti particolarmente terribili. E vabbè, il mio privilegio è quello di potervi dire esattamente quello che penso, tanto qui nessuno mi paga e non mi paga neanche il Comune di Milano, di cui sono inutilmente consulente, e forse neanche la diocesi di Milano, ma lasciamo perdere. Allora, l'interessante è poter parlare molto francamente, come diceva tra l'altro uno dei personaggi di un libro straordinario che, se non avete letto, vi consiglio vivamente, ma non so se lo troverete, il grandissimo autore, scrittore russo Andrei Sinyavsky, in arte a Abram Terz, quindi un ebreo condannato al gulag, anni fa scrisse un bellissimo libro durante la sua prigionia, che si chiamava in russo Golas Ishora, una voce dal coro, in cui non scriveva lui ma riportava quello che dicevano gli altri galeotti. è un libro di una bellezza sconvolgente, pubblicato da tanti anni fa, non so se esista ancora, Una voce dal coro, in cui uno dei protagonisti dice: parlerò aperto perché la vita è breve. Io, avendo appena compiuto 58 anni, ma soprattutto avendo compiuto i 35 anni di studi arabo-islamici in Italia, credo di avere il diritto e forse anche il dovere di parlare chiaro. Allora, il discorso su Islam o anche altre culture, altre tradizioni culturali, religiose e democrazia è un discorso viziato alla sua origine, nel senso che noi non dovremmo chiederci perché i musulmani o i cinesi o gli indiani non siano democratici esattamente, nel senso che intendiamo noi in Europa occidentale, negli Stati Uniti, in Canada e Nuova Zelanda, non so, in qualche piccola altra area del mondo, ma dovremmo chiederci esattamente il contrario. Come mai agli occidentali, largamente intesi, è capitata questa fortuna di poter sviluppare lo Stato di diritto, la democrazia, eccetera, eccetera, e a tutti gli altri no? Perché non è l'Islam che fa eccezione, siamo noi che facciamo eccezione. Ora, una risposta a questa domanda naturalmente meriterebbe il premio Nobel per qualche materia, eccetera, io non pretendo di averla, ma sicuramente un po' di storia la conosco e quindi posso dirvi: l'Europa occidentale ha conosciuto un percorso unico nel suo genere, non per suo merito, ma perché le cose sono andate così, che non trova un corrispondente in altre civiltà. Pensate soltanto al dualismo papato-impero, che da sempre caratterizza la storia dell'Occidente. Ma già Costantinopoli non era così, perché c'era il cesaropapismo, cioè il Basileus convocava i concili, non il patriarca, ma il Basileus. Era l'imperatore che stabiliva i dogmi e li imponeva con la forza militare, mentre in Occidente c'era un papato e c'era un impero, fin dai tempi di Carlo Magno. Quindi stiamo parlando dell'800 dopo Cristo. Ma ancora prima c'era l'impero romano e c'era il pensiero greco, eccetera. Quindi il cristianesimo si è inserito in una dinamica molto particolare, pur essendo nato in Medio Oriente, che era propria dell'Europa occidentale. E non c'è niente da fare, insomma, queste cose hanno il loro peso. Il diritto romano e il pensiero greco non sono bruscolini. Ed erano pagani entrambi, però la Chiesa Cattolica si è considerata la erede di entrambi, con tutte le sue contraddizioni. E infatti nasce un papato e un impero che sono sempre stati in qualche modo in tensione fra di loro, ma una sana tensione, nel senso che ciascuno dei due limitava o tentava di limitare i poteri e le pretese dell'altro, senza parlare poi di tutti i corpi intermedi. Noi abbiamo avuto i comuni, le signorie, le varie famiglie nobiliari, eccetera, e poi appunto gli stati assolutisti e gli stati post-rivoluzionari, eccetera. Quindi c'è una dinamica molto importante di società e di politica che gradatamente e non completamente ci ha portato dopo il 48, quindi l'altro ieri, a degli stati di diritto in teoria democratici, eccetera, cioè, dico in teoria perché poi la democrazia compiuta al 100% non so dove la troviamo, però certamente stiamo molto meglio dei nostri antenati, che invece conoscevano cose come la schiavitù o il fatto che il sovrano o il papa di turno poteva alzarsi la mattina e requisire i beni di tutti i suoi sudditi per fare la sua crociata, la sua guerra, la sua... E questo non è stato più possibile a un certo punto in Europa, perché è nata una classe media, è stata nata una classe mercantile, che era transnazionale, l'ANSA o gli stessi banchieri fiorentini, eccetera, non conoscevano confini, e a un certo punto hanno detto sì sì, fai pure la tua guerra, io ti presto i soldi, però poi mi dai gli interessi. Cioè, dire, non è che ti svegli la mattina e mi requisisci tutto perché Dio lo vuole, e allora siamo tutti obbligati a obbedire e a tacere, e obbedir tacendo e tacendo morir. Questo è un particolare percorso che ha fatto una parte dell'Occidente in tempi anche abbastanza recenti, e non certamente lineare né senza problemi. Tutti gli altri paesi del mondo, tutte le altre grandi civiltà del mondo, non hanno fatto questo percorso, o lo stanno facendo a loro modo. Per esempio in Cina è molto interessante la nascita, la crescita di una classe media, eccetera, che in effetti sta mettendo in crisi il sistema, perché ovviamente rivendica i suoi diritti, e anche ecologici, oltre che sociali e sindacali, eccetera eccetera. Quindi insomma, il fatto che a Pechino si debba vivere con la mascherina, perché sennò si muore avvelenati, incomincia a essere un problema per i cinesi, non solo per noi che diciamo ai cinesi non inquinate troppo, ma per gli stessi cinesi che dicono al loro governo forse non dovremmo vivere con le mascherine per poter sopravvivere. Però ovviamente capite che questa questione diventerebbe molto complessa, perché dovremmo fare paralleli col Giappone, con la Cina, con l'India, prima ancora che con il mondo islamico, e ci porterebbe molto lontano, e io non ho neanche le competenze, non pretendo di averle, io non sono un tuttologo, quindi quando una cosa non la so, non la so, dico non la so. Com'è l'Islam dell'Indonesia, della Malesia, del Pakistan, del Bangladesh, non lo so, non sono mai stato in questi paesi, posso parlare al massimo dell'Islam arabo, che comunque ha una sua rilevanza, soprattutto attuale, vista la situazione del Nord Africa e del Medio Oriente, che sono i nostri dirimpettai, e che tra l'altro ci mandano anche queste ondate di disperati, che adesso sono ridicole, nel senso che ci stiamo lamentando di 2000 persone che sbarcano. Se le cose vanno avanti così in Medio Oriente e in Nord Africa, fra non molto tempo avremo 200.000 sbarchi, e quindi nessuna vedetta della Guardia di Finanza potrà farci assolutamente niente. Entreremo in una nuova fase di invasioni, come è stato alla fine dell'impero romano, e con buona pace di tutte, l'Europa è figlia anche di questa contaminazione franco-germanica, e non solo certamente greco-romana o ebraico-cristiana, come ci dicono, prendendoci per il naso. L'Europa è almeno ebraico-cristiana, pagana, ma anche un po' arabo-musulmana, come dimostrano il ruolo di Averroè, di Avicenna e di altri influssi mediterranei che ci dimentichiamo volentieri. Però questo ci fa capire appunto che le identità oggi sono delle identità di tipo militarizzato, sono identità cariche di una missione o aggressiva o difensiva, ma in fondo non cambia molto, sono due facce della stessa medaglia, che nega, che dimentica una parte, che rimuove una parte della realtà per costruire un mito nel quale trovare un rifugio. così come i musulmani, alcuni musulmani si lasciano illudere dal mito del califfato, che non conoscono, non sanno assolutamente cosa sia stato storicamente il califfato, ma non gliene può importare di meno di studiarlo, ma gli interessa appunto lo stendardo dietro al quale corre, tra l'altro, carico di valenze apocalittiche. Siamo all'Armageddon, lo scontro tra la luce e le tenebre, e questo spiega anche molti foreign fighters, poveri disadattati che vanno a morire in Siria, non sanno neppure loro bene il perché, e in effetti non sanno neanche da chi vengono uccisi e per chi combattono, poveretti, mi dispiace molto, ma bisogna dirlo anche per difenderli. Conosco personalmente dei casi, purtroppo, di ragazzi partiti anche dall'Italia, da centri per minori non accompagnati, che hanno scritto al prete: parto per la Siria, ci rivedremo in paradiso. Capite che uno è completamente rincoglionito. Se parte per il jihad e scrive a un prete, ci rivedremo in paradiso. È naturale che è uscito dalla droga, è uscito dal carcere, è uscito da un sacco di problemi, diventando un combattente del califfato, che ovviamente non sa neanche cosa vuol dire. E, ma anche dalle nostre parti non si scherza, insomma. Cioè, vedete questa polemica sui presepi in questi giorni, che è stata analizzata dai nostri media quasi con una precisione da radiografia, che è una cosa che non ha nessun fondamento, ovviamente, perché un quarto dei bambini che vanno nei 1000 oratori della diocesi di Milano sono musulmani. Questo è un dato ufficiale della Curia, quindi evidentemente ai musulmani il presepe non fa nessun problema, né il crocifisso, né la statua della Madonna, né il Sacro Cuore, eccetera, perché vanno a giocare a pallone e a fare i compiti nei nostri oratori, così come succede nel Nord Africa e nel Medio Oriente da 100 anni, nelle scuole dei salesiani, dei francescani, dei comboniani, eccetera, dove dei bambini, dei ragazzi musulmani vanno a studiare in italiano per 5 anni, salvo religione e a lingua araba. Tutte le altre materie sono fatte in italiano, alla Don Bosco School del Cairo, dove sono stato personalmente più volte, facendosi un mazzo così, pagando comunque una retta, alzandosi magari alle 4 del mattino per poter arrivare al Cairo in tempo e addormentandosi sui banchi, ovviamente, perché poi di pomeriggio lavorano per potersi mantenere, senza avere nessun problema con nessun simbolo cristiano. Ma naturalmente tutto questo non esiste e non deve esistere, perché non fa parte, non alimenta la rappresentazione teatrale e mediatica, che non si capisce bene a chi serva, perché veramente comincio a essere un pochettino a disagio a pensare che, insomma, una coalizione di 40 stati non riesce a impedire oggi a 30 pick up dell'ISIS di conquistare Sabratha, città della Libia al confine con la Tunisia. Ci sono 40 stati che combattono l'ISIS, ma 30 jeep hanno conquistato per l'ISIS la città più vicina al confine tunisino, rischiando di contagiare con la guerra civile l'unico paese che è uscito bene dalla primavera araba. Ditemi se c'è qualcosa che vagamente razionale dietro queste fatalità che accadono senza che nessuno riesca a spiegarci. No, veramente qualcuno ce le spiega, leggete l'IMES e capirete tutto. Ma la cosa impressionante è che i nostri giornalisti professionisti che scrivono sulle pagine di politica estera dei grandi quotidiani nazionali non leggono l'IMES, o fanno finta di non averlo letto. Lì è chiaro tutto, c'è scritto, e papale, quali sono gli interessi strategici di armamenti, di petrolio, di i petrodollari, eccetera, e non c'è nessuna guerra di civiltà, e addirittura gli editoriali di Lucio Caracciolo sono dei capolavori di retorica. Uno dei più recenti, mi ricordo, che diceva più o meno, cito a memoria: pensare che qualcuno venga dall'esterno a toglierci le castagne dal fuoco rivela abitudini etiliste. Cioè, sei ciucco. Ma l'Europa è ciucca, e l'Italia anche, pensando che qualcuno venga da fuori a risolverci i problemi. E infatti chi è arrivato è Putin, che è qui tutt'altro che a risolvere i problemi, ma a fare i suoi interessi. Chapeau, ha riportato la Russia nel Mediterraneo, non si vedeva dai tempi di Nasser. Dobbiamo tornare a 60 anni fa, 50 anni fa. Ha sparato i suoi missili contro la Russia dalla Siria, dal Baltico, pur avendo delle navi da guerra di fronte alle coste siriane. Evidentemente voleva mandarci un altro messaggio, che non è quello. E addirittura una nave da guerra cinese ha attraversato il canale di Suez e si è posta al largo della Siria. Credo che non sia mai successo nella storia dell'umanità che una nave cinese da guerra sia arrivata nel Mediterraneo, ma nessun giornale l'ha messo in prima pagina. Evidentemente stiamo diventando una zona marginale della politica internazionale, in cui ognuno può fare il cavolo che vuole, perché tanto il grit game, il grande gioco, si sta svolgendo tra Stati Uniti e Cina nel Pacifico, tanto che Obama ha potuto scaricare persino Israele e sdoganare l'Iran, e Netanyahu è corso a Mosca. Insomma, se Dio ci ha dato una testa, dobbiamo utilizzarla, no? Anche se non crediamo in Dio, almeno utilizziamo quello che sta in cima al nostro corpo, che forse non è lì per figura, come si dice a Milano, ma se la testa è in cima a tutto, forse un motivo ci sarà. E quindi usiamola, se non altro per fare i nostri interessi. Ah, il tempo corre, meglio, nel senso che io sono anche molto stanco, vi devo dire, perché dopo Parigi sto girando con una trottola. Mi hanno invitato anche in alcuni licei a parlare, 400 allievi nella prime due ore, 400 allievi nella seconda due ore, a ripetere la stessa cosa, perché tutti nella stessa aula magna non ci stavano, con una bella stretta di mano di ringraziamento alla fine. Io queste cose le faccio volentieri perché ci credo, però capite che sono sempre un tantino più incazzato, nel senso che dico delle cose che non servono a niente, nel senso, cioè, voglio dire, voi le capite, siete delle persone serie che approfondiscono, che vogliono capire di più, ma insomma nel mainstream non è che questa roba vada molto per la maggiore, insomma, ecco, quindi ho paura che serva a poco, però pazienza, insomma, sono nato fesso e tale morirò. Quindi questo scontro di civiltà è una nuova narrazione che serve gli stessi interessi di sempre. È talmente evidente che siamo di nuovo a una riedizione della guerra fredda. Pensavamo che fosse finita con l'89, invece ce la ritroviamo sotto casa pari pari, e giustamente il Papa Francesco ha detto: c'è la terza guerra mondiale a bassa intensità, ma siamo già nella terza guerra mondiale. Il guaio è che è solo il Papa che può dire queste cose, tutti gli altri non le dicono perché pensano come vincere le prossime elezioni. Quindi noi abbiamo dei politici che hanno sempre più, a livello internazionale, orizzonti limitati. Nessuno pensa a medio-lungo periodo, tutti pensano a cosa mi cosa guadagno immediatamente se faccio o dico questa cosa, il che è catastrofico ovviamente. Io sono cattolico, ma pensare che solo il Papa non fa ridere quando parla di politica internazionale è tragico, anche per un cattolico. Non è affatto un motivo di compiacimento, ma di grande preoccupazione. E per cui non c'è più una grande diplomazia, tutti stiamo pensando a come e dove e quanto bombarderemo. Ditemi se c'è uno che ha un'idea di quello che faremo dopo che avremo bombardato. Questa è la tragedia dell'Iraq, della Siria e adesso della Libia. Persino della Libia, che sono delle tribù che, voglio dire, con un po' di dollari e magari un po' di Viagra, come è già stato fatto in Afghanistan, si potrebbero anche controllare, se si volesse. Il guaio è che non si vuole. Capite che tutto il Medio Oriente ormai è una guerra per interposta persona. L'Iran, Erdogan, l'Arabia Saudita, i ribelli, i laici, i religiosi, e questi e quelli, stanno tutti lavorando sul terreno a fare il lavoro sporco. Noi naturalmente interveniamo solo con l'aviazione o con i droni, perché non deve morire neanche un bianco, perché non potremmo sopportarlo ovviamente, poi che muoiano ogni giorno centinaia o migliaia di poveri civili locali, anche musulmani, soprattutto musulmani, è assolutamente trascurabile e secondario, ma tutti naturalmente sono molto appoggiati per fare il loro gioco. La questione della situazione della Turchia è persino imbarazzante. Abbiamo permesso a Erdogan di imprigionare giornalisti, uccidere persone, far scoppiare bombe, eccetera, di perseguitare i curdi con la scusa della lotta all'ISIS, mentre lui stesso e suo figlio, eccetera, vendono armi, comprano petrolio, eccetera, fanno i loro belli affari. E addirittura abbiamo rilanciato l'idea che la Turchia dovrebbe entrare nell'Unione Europea, cosa che io ho sempre sostenuto, ma quando Erdogan era un tantino diverso da quello che sta diventando attualmente, quando faceva sperare in una democrazia cristiana islamica, la KP, il suo partito, ci ha fatto illudere che si potesse avere una specie di democrazia cristiana islamica. Poi lui è impazzito. Ma questo è evidente, nel senso che si è fatto costruire una reggia da 1000 stanze ad Ankara. Cioè, bisogna tornare ai tempi del Re Sole per pensare di avere una reggia da 1000 stanze. Ci metti 3 anni per abitare in ogni stanza un giorno diverso dell'anno. Cioè, veramente gli è saltata veramente qualche cosa. Però mutatis mutandis, non so, Assisi o altri padroni del Medio Oriente non è che siano molto più rassicuranti. E noi europei stiamo assistendo con straordinaria nonchalance a questa catastrofe che sta succedendo alle nostre porte, da cui ci arrivano appunto tutti questi disperati, lasciando che siano altri, appunto, gli Stati Uniti o la Russia o chi per loro, insomma, di volta in volta, a decidere in sostanza del nostro futuro. Non si capisce bene il perché, visto che comunque avremmo le energie e gli interessi per muoverci con una nostra originale posizione. Però purtroppo guardate che il sistema è chiaramente fallimentare, perché noi mandiamo al Parlamento europeo i trombati delle elezioni nazionali. Allora, come fai a credere a un Parlamento di trombati? Scusate se sono un po' esplicito. Cioè, noi abbiamo mandato Magdi Allam in in Europa, che era il primo deputato italiano per assenze, e intervistato da un giornale di destra, scusi, ma perché lei non va al Parlamento europeo, ha risposto, posso citarvi l'articolo se volete, e ma là non gliene frega niente a nessuno delle radici cristiane dell'Europa, e quindi cosa ci vado a fare? E il giornalista gli ha detto, beh, ma allora si dimetta. E no, ma io ho bisogno dello stipendio. Questo è un eroe. Pensate gli altri. Pensate gli altri. Quindi sarebbe bene portare sul tavolo delle discussioni e delle decisioni un po' questo tipo di problematiche, nel senso, io sono europeista, per carità, cioè i miei studenti più bravi sono già in Europa, perché sanno l'arabo, sanno l'italiano, sanno l'inglese, sanno il tedesco e trovano chance in università europee, perché in Italia se uno sa l'arabo non gliene frega niente a nessuno, perché non abbiamo una politica estera, e soprattutto anche l'ENI, che ha un po' di affari con i paesi arabi, non sa neanche che esistano gli arabisti italiani. Io faccio questo mestiere da 35 anni, non l'ho mai incrociato l'ENI, mai, né istituti italiani di cultura nei paesi arabi, né consolati, né ambasciate, eccetera. Sono andato io a rompere le balle a loro, ma tutti mi hanno detto, ma sì, vedrà, faremo qualcosa. Io andrei gratis a tenere in arabo una conferenza su qualsiasi argomento che loro mi chiedessero, ma nessuno mi ha mai chiesto niente, ovviamente. Però fanno le mostre del famosissimo pittore Pinco Pallino, che è un amico dell'ambasciatore o del console, che vende quadri al Cairo, negli Emirati, che in Italia nessuno sa neanche che esiste, film di Alberto Sordi per promuovere la cultura italiana, forse anche di... Oddio, come si chiama la moglie di Dorelli? Gloria Guida, eccetera, eccetera. Tanto, insomma, è un po' porno soft, quindi insomma... Gli abitanti locali vanno volentieri a vedere questi film, così riescono a vedere le cose che magari nelle loro sale cinematografiche sono ancora un po' proibite, eccetera, eccetera. Con tutto il rispetto per Gloria Guida, non voglio metterla in sotto accusa come attrice, però insomma, persino Veltroni, sapete che ha rivalutato i libri, i film di Edvige Fenech e di Lino Banfi, eccetera, eccetera. Insomma, questa cultura nazional popolare ha la sua dignità, che io non voglio sbertucciare, però insomma, dopo 35 anni che faccio questo mestiere, e vi posso assicurare che imparare l'arabo non è una passeggiata, e tentare di lavorare in questo campo, soprattutto dalle sponde italiane, non è proprio una cosa che ti dà grandissime soddisfazioni. Ho almeno il diritto di dire quello che penso, ma non è quello che penso, è quello che vedo, è la mia esperienza quotidiana, e siccome ho 58 anni e la mia carriera l'ho già fatta, non posso sperare più in grandi cose, almeno ho il privilegio di dire quello che penso. Mi dispiace che non sia molto divertente, ma in fondo è colpa vostra. Grazie.
Adesso dobbiamo discutere un pochettino, vediamo un attimo le posizioni. Penso che so, è un cupo pessimismo hai delineato nel tuo scenario, un cupo pessimismo.
Ma io tutti i giorni, la mattina, mi alzo e vado a fare le cose che faccio con grande entusiasmo, quindi pessimismo non paralizzante.
No, questo non c'è dubbio, sei anzi una straordinaria generosità. Volevo sentire un po' le domande, le voci da parte loro, se no vediamo di discutere bene. Perché se no comincerei io con una domanda, perché c'è un punto della tua relazione che io discuterei. Cioè,
dimmi.
questa idea del fatto che noi abbiamo permesso loro. Io devo dire non sono del tutto convinto di questo approccio alla cosa. Io discuterei di come dire, perché in fin dei conti noi ormai siamo, come dire così, una realtà importante, noi vari paesi europei, ma in realtà mi sembra che non ci sia nessuna ragione per pensare che noi abbiamo la forza per determinare quello che accade nel Medio Oriente, nel mondo arabo, nel mondo musulmano in generale, nel senso che penso che, come dire, lì vi sono ormai forze potenti, potenti economicamente, potenti finanziariamente, potenti culturalmente, che si muovono sulla base di dinamiche molto al loro interno, perché se io cerco di capire quello che sta accadendo, ad esempio, nell'area cruciale oggi, Iraq e Siria, io vedo come soggetti fondamentali in campo sono soggetti
locali.
Locali, perché, come dire, innanzitutto si parte da responsabilità dirette da parte della Turchia, come tu hai già detto, da parte dell'Arabia Saudita, come dire, e via dicendo di questo passo. Cioè, in realtà, certo, sul loro, su questo scacchiere poi si muovono anche le grandi potenze, non solo europee. Si muove, come dire, la Russia, si muove gli Stati Uniti, si muove, hai accennato giustamente, la Cina per la prima volta. Però, come dire, tutto questo si muove in uno scenario in cui poi sono le potenze locali che, come dire, si mettono in moto. Allora noi dobbiamo, secondo me, proprio perché abbiamo ormai superato ogni visione eurocentrica e non ci sono più nessuna ragione per pensare in modo eurocentrico, secondo me è davvero un punto di vista ormai completamente, come dire, che dobbiamo lasciarci alle spalle. Dobbiamo ragionare, secondo me, su cosa mette in movimento le forze locali e perché sono queste che determinano questa situazione incandescente che c'è lì. Questo mi sembra, come dire, il primo punto che volevo problematizzare rispetto come punto di discussione con te, che tra l'altro sei un conoscitore straordinario di queste realtà. Perché non so, so che passa larga parte del suo tempo in Egitto, in altri paesi di questo genere, quindi
si fa presto in Italia a essere grandi specialisti.
Prego.
No, la domanda è assolutamente legittima, se ce ne sono delle altre le raccogliamo.
Sì. Raccogliamo subito un po' di volte, così inseriamo
prego.
Un po' di carne al fuoco nella discussione.
Non so, buonasera, se poi questo argomento verrà toccato anche nei prossimi giorni. E mi incuriosiva sapere che idea di Stato c'è nella tradizione islamica, se c'è, e come si configura oggi.
Bellissima domanda,
dire,
grazie.
Quali sono anche i valori a cui si possono ispirare nella loro visione di società?
Grazie, perfetto, prego.
Probabilmente è un corollario alla domanda che ha fatto chi mi ha preceduto. Le libertà, cioè sono d'accordo nell'idea che la democrazia è un oggetto molto difficile da definire, ma parlando di libertà, ecco, nell'Islam le libertà come vengono viste?
Benissimo, altre domande, procediamo progressivamente, prego.
Volevo sapere se secondo lei il califfato è uno Stato attualmente.
Bene, devo dire, fra l'altro, alcune di queste cose noi le abbiamo già discusse, ricordate, con Fabrizio Eva l'altra volta, ma che ci ha dato un'illustrazione anche assai dettagliata di tutte queste cose, ma vediamo di procedere. Altre domande, se no andiamo a Paolo. Vuole intervenire?
Prego, Mauro.
Prego, Mauro.
Faccio una domanda a Paolo che so già la risposta. Media e sapevo la risata. Media e politica sono, usiamo un eufemismo, sprovveduti o prezzolati ai petrodollari? Uno. Poi, perché nessuno sa di chi sono, chi rappresentano i wahabiti, la loro ideologia, chi sono i fratelli musulmani, chi li rappresenta in Italia? Perché la sinistra non vuole informarsi all'argomento?
Beh, prego. Andate sul leggero, vedo.
Prego.
Mi scusi, quando lei parla di islamismo o si parla, io non riesco a capire a che riferimento si faccia. Non riesco proprio a capirlo. Cioè, si parla di una cultura religiosa si parla, di che cosa si parla? Anche perché dal punto di vista, diciamo, dei cosiddetti stati, per esempio, c'è un'enorme differenza tra Iran e Arabia Saudita. E allora, secondo me, io penso, quando si fa un discorso, bisognerebbe prima dare una definizione di qual è l'uso della parola in quel discorso. Grazie.
Grazie.
Come facevano i gesuiti una volta.
Altre domande? Vediamo, se no,
facciamo un primo
Paola,
giro.
Un primo giro di risposte. Poi
io comincerei da quest'ultima, anche perché ovviamente è l'eterno problema, nel senso, io parlo di una civiltà, quella islamica, che oggi interessa anche come tradizione religiosa 1,5 miliardi di persone, che sono principalmente concentrate nell'estremo oriente. Quindi il più grande paese islamico del mondo è l'Indonesia, poi ci sono, non so, la Malesia, il Pakistan, il Bangladesh, cioè, primo stato arabo per numero di musulmani è l'Egitto ed è al sesto posto, penso, e comunque gli arabi musulmani sono circa 300 milioni su 1,5 miliardi, quindi una netta minoranza, e neanche tutti gli arabi sono musulmani, perché ci sono i cristiani almeno di varie tradizioni. Quindi sicuramente la signora ha ragione, di cosa parliamo quando parliamo di Islam dovrebbe essere la prima cosa che ci dovrebbe venire in mente. Ma non lo facciamo, ovviamente, perché noi andiamo a risparmiare le energie, e così, quando abbiamo una collaboratrice domestica, diciamo la mia filippina, anche se è sudamericana, è la mia filippina, perché se dico la mia sudamericana uno pensa a un'altra cosa, giustamente. E quindi purtroppo sono le grandi generalizzazioni che si fanno per risparmiare anche fatica, energie, e, però qui giustamente si pone il problema, e sarebbe da capire come mai sono musulmani sauditi, o appunto che non permettono alle donne di guidare l'automobile, ma non sono musulmani i senegalesi che hanno avuto Léopold Senghor, cattolico, come primo presidente della Repubblica e padre della patria. Chi l'ha detto che sono i veri musulmani gli uni e non sono veri musulmani gli altri? È implicito. È implicito, e quindi tutte le cose implicite hanno delle conseguenze mostruose. È implicito che non mi posso innamorare di mia sorella perché c'è il tabù dell'incesto, e questa cosa ha delle implicazioni ovviamente molto pesanti, che non posso mangiare la carne cruda, che non posso andare in giro nudo, insomma, Lévi-Strauss lo conoscete, è inutile che vi faccia il bigino dell'antropologia culturale. Le cose non dette sono le cose più importanti e più determinanti nella storia dell'umanità. Quindi una cosa non detta è che l'Islam è plurale e non deve essere detta, perché se uno poi se ne accorge che è davvero così, non funziona più il gioco. Però giustamente Ferruccio mi diceva, però insomma questo qui è un discorso un po' neocolonialista, no? Cioè in fondo l'Egitto è il primo paese musulmano arabo, l'Indonesia è il primo paese musulmano, no? Perché mi mandano dei messaggi dicendo che ho sbagliato, no? Il primo paese tra gli paesi arabi come numero di musulmani, che ha 90 milioni di abitanti, è l'Egitto, ma è al sesto posto appunto tra i paesi islamici. Allora, questa questione del neocolonialismo è vera, ma fino a un certo punto, nel senso che io credo che questi paesi che sono nati dopo la prima guerra mondiale e i cui confini sono stati definiti dagli accordi Sykes-Picot nel 1916, tradendo gli arabi che hanno combattuto con noi, con l'Ores d'Arabia, e favorendo invece i turchi che hanno perso la prima guerra mondiale ma hanno salvato l'Anatolia, sono delle cose importanti, nel senso che è inutile che ci prendiamo per il culo, scusate il grecismo, ma se non è mai nato un Kurdistan e invece è nata una Turchia indipendente, o è stato creato uno stato mostro come l'Iraq, dove ci sono i curdi al nord e gli sciiti al sud, col petrolio, ma hanno sempre comandato i sunniti al centro, che non c'hanno un becco di un quattrino, fino a Saddam Hussein. Non è che è successo così per le per gli scherzi della sorte. Siamo stati noi a creare questi paesi, a mettergli su i figli dello sceriffo della Mecca, Faisal e Hussein di Giordania, che poi è diventata Transgiordania, che poi è diventata Giordania, eccetera. Lì ci sono ancora gli hascemiti, ma in Iraq la monarchia è caduta, è diventata repubblica e ha avuto più o meno un colpo di stato all'anno militare, sempre con aiuti occidentali. 8 anni di guerra contro l'Iran, in cui pagavamo entrambi, cioè vendevamo le armi a entrambi, milioni di morti, di mutilati, di vedove, di orfani, senza nessuna importanza, perché tanto erano tutti negri. Negros tert at Calais, come dicono i vecchi britannici. Già a Calais sono tutti negri, figuriamoci quelli dell'Iraq. Tutte queste cose ovviamente si pagano, e a un certo punto la storia ti presenta il conto. 100 anni esattamente dopo la prima guerra mondiale ti dice: bene, non funziona più niente. E i nostri grandi pensatori, i grandi apprendisti stregoni dei think tanks, stanno pensando di ridisegnare i confini del Medio Oriente su basi etnico-religiose. Pensate che pensata fantastica, cioè cuius regio et eius religio. Ci volevano i think tank. Questo però ha due conseguenze: deportazioni di massa e genocidi. Infatti è quello che sta succedendo. Nessuno ce lo dice. Ma pensa che idea che hanno avuto, no? Un bello stato sunnita, uno sciita, uno alawita, uno druso, uno curdo, uno... Ma ci ho pensato a lungo, ho imparato tanto dalla storia. Benissimo. Milioni di morti. E quindi di sfollati, di eccetera, eccetera. Quindi mi piacerebbe tanto dire che è colpa loro. È anche colpa loro, certamente, delle loro elite corrotte, incapaci, rincoglionite. Però guardate che l'intelligenza c'è tra loro come tra di noi, e ne abbiamo delle manifestazioni straordinarie anche nel flusso migratorio dei disperati. Peccato che nessuno ce le racconta, però ve le racconto io. Un amico marocchino musulmano che fa il mediatore culturale per i rifugiati mi dice: sai, l'altra sera è arrivato un pakistano rifugiato e gli inservienti del posto dove lui è ospitato gli hanno presentato il menù e gli hanno detto: signor Mohammed, cosa preferisce mangiare? Stasera c'è la pasta in bianco e la pasta al pomodoro. Di secondo c'è la carne o il pollo o la sogliola. Questo si è messo a piangere. E lui dice: ma perché piangi? Sai, ho vissuto anni in un paese del Golfo. Ero servo di un padrone musulmano come me. Non mi ha mai chiamato Mohammed. Mi chiamava somaro o animale. Ho mangiato per anni riso, solo riso. E la mia vita dipendeva dalla luna con cui lui si alzava la mattina. Vengo qui in mezzo agli infedeli e mi chiamano per nome e mi chiedono che cosa voglio mangiare. Questa gente potrà mai andare all'inferno? Ecco cosa c'è nella minestra che noi diamo ai profughi. C'è qualche giornale che ce lo dice? No, i giornali ci dicono: quanto ci costa la minestra che diamo ai profughi? Siamo in crisi? Sarebbe meglio che rimanessero a casa loro. Aiutiamoli a casa loro, infatti bombardiamo. E quindi ci stiamo aiutando in un modo straordinario. Il problema dello Stato in questi paesi, sapete che ISIS in arabo si chiama Daesh, che vuol dire Daula Islamia l'Iraq, Sham, cioè lo Stato islamico dell'Iraq e della Siria. Daula. Cosa vuol dire in arabo Daula? Me l'ha mai spiegato nessuno. Vuol dire dinastia. Dinastia. Daula, dal verbo dawala, girare. Le varie, i varie famiglie che si alternano al potere. Quindi l'idea di Stato è, mentre noi è Stato, una cosa stabile, teoricamente, da loro è l'idea del scambiarsi il ruolo a seconda della famiglia, della tribù, della lobby che incomincia ad avere la supremazia. Quindi capite che se uno si fida della Daula è già coglione in partenza, nel senso che dice questi oggi sono con me, ma domani chissà chi sono. Ma in effetti tra gli immigrati voi vedete gli effetti di questo, perché gli immigrati che vengono da noi rifiutano o rifuggono i rapporti con le istituzioni, istintivamente con le istituzioni, perché loro sanno che le istituzioni da loro sono o indifferenti o prepotenti. Quindi la prima cosa che fai è eviti qualsiasi rapporto con le istituzioni. Persino andare a parlare con la maestra dei tuoi figli a scuola è una cosa strana, perché c'è una delega totale. Io vengo chiamato a scuola solo se mio figlio dà fuoco alla scuola, ma altrimenti è meglio che io non abbia niente a che fare con la scuola, anche perché generalmente il maestro del mio figlio mi chiede una busta per promuoverlo, anche in prima elementare. Quindi forse se non lo vedo sto meglio. Questa è la realtà dei paesi. Io ho vissuto in Egitto a lungo, eccetera. Tu devi pagare sotto banco per tutto, per avere la patente, la carta d'identità, lo stato di famiglia, per non prendere la multa dal vigile che ti ferma non per controllare la tua macchina e i tuoi documenti, ma per prendere una mancia per non controllarli, eccetera, eccetera. Come si fa a parlare di democrazia in un paese in cui dalla mattina alla sera tu sei derubato dagli altri e naturalmente appena hai l'occasione derubi chi è meno potente di te? Il 51% dei voti è la democrazia? Ma stiamo prendendoci per il culo? La democrazia è innanzitutto garanzia rispetto al check and balance. Senza questo non esiste democrazia. È una pagliacciata in cui ognuno va a votare per la sua tribù. E infatti l'Iraq è diviso in tre ormai, Kurdistan, Sunnistan e sciiti al sud, solo che nessuno mai potrà riconoscerlo, perché se nascesse un vero Kurdistan indipendente, che è già così da quando è stata instaurata la no-fly zone ai tempi di Saddam, la Turchia lo invaderebbe immediatamente, anzi lo sta già invadendo. Sapete che ci sono truppe turche a Mosul. Non si capisce bene con quale logica, visto che la Turchia doveva combattere l'ISIS e invece ha occupato il Kurdistan iracheno. Dove sta la logica? Non c'è, oppure c'è, ma non si può dirla. Il concetto di libertà in questi paesi qual è? Ma insomma, sostanzialmente è il concetto che c'era nell'antichità romana e greca. Il libero è il non schiavo. Cioè quello che ha abbastanza soldi, istruzione, sangue blu, per non essere schiavo di qualcuno. Tutti gli altri sono schiavi di qualcuno, nel senso che sono clienti. C'è un familismo, un clientelarismo pazzesco, per cui è un'immensa mafia. Ma non sto parlando dell'Islam soltanto. Pensate all'Africa nera, pensate all'Asia o agli stessi Balcani. Ma sapete che nessuno ve l'ha raccontato, ma in Albania ci sono le famiglie che hanno un ramo cristiano e uno musulmano, ma per scelta, perché a seconda che vincevano gli Augsburgo o gli ottomani, la parte giusta proteggeva la parte sbagliata. Meglio averne tutti e due. mica cretini gli albanesi, eh? Però questo non fa storia, no. Non bisogna conoscere. In tanti stati africani ci sono famiglie con membri di varie religioni, soprattutto islamica e cristiana, perché a seconda di come tira il vento, gli uni abbassano la testa e gli altri allargano le ali per proteggere i parenti. Quindi il califfato è uno stato, lo era. Il califfato è stato il Sacro Romano Impero Islamico per secoli, così come noi avevamo Carlo Magno, gli Ottoni, persino gli Asburgo fino all'altro ieri, che erano un impero cattolico, anche se poi multiculturale, multireligioso. Lo è stato, ma lo è stato fino al 1258, quando sono arrivati i mongoli e hanno distrutto tutto. Da allora, al posto dei califfi, abbiamo avuto i sultani. I sultani sono i signori della guerra, i turchi, capi delle milizie pretoriane. E se voi leggete la letteratura araba medievale, islamica medievale, è tutta una grande giustificazione del fatto che il potere legittimo è di chi ce l'ha. Cioè, loro sono bellissimi, perché sono questi trattati che ti dicono: no, il califfo deve essere un parente del profeta, un discendente del profeta, maschio, sano di mente, eccetera, eccetera. Però, nel caso non ci sia un sicuro discendente del profeta, che non sia sano di mente, che non sia maschio, che non sia qui, non sia là, il potere va riconosciuto a chi di fatto lo detiene. Pragmatismo assoluto. Sono opere scritte intorno al 1000, perché già prima dell'arrivo dei mongoli i turchi avevano già, che erano i pretoriani, spodestato i califfi. Naturalmente nessuno sa niente di questo, perché a noi di conoscere come stanno veramente le cose non ce ne importa nulla, e ai musulmani ancora men che meno. Hanno bisogno di un mito a cui aggrapparsi. Pensate ai primi quattro califfi detti ben diretti, una specie di califfato patriarcale e persino apostolico. I compagni del profeta, 3 su 4, sono morti ammazzati. Quindi l'ideale, il paradiso in terra. Peccato che nessuno glielo racconti. Io a volte discuto con i miei amici musulmani: ma voi califfato davvero? Ma quale dei secoli del califfato vorresti salvare? Ah, i primi 4. Dico, su 1400 anni salvi i primi 30 anni? Vabbè, mi sembra un po' poco. Ma lo sai che 3 su 4 sono morti ammazzati? No, me l'ha mai detto nessuno. Vabbè. No, però capite che i persiani e gli ottomani, da questo punto di vista, vengono fuori molto meglio degli arabi. Perché i persiani sono stati un impero per millenni prima dell'avvento dell'Islam, e lo sono ancora. L'Iran è la potenza emergemone dell'Asia centrale. Senza i persiani nessuno può controllare l'Asia centrale, dal tempo dei greci. E finalmente Obama se n'è accorto e li sta sdoganando. E sono sempre stati nemici della potenza egemone dell'Egeo. Una volta le Grecia, adesso i turchi o le monarchie del Golfo arabe musulmane. Ma chi se ne frega, infatti sono diventati sciiti. Proprio per essere anti musulmani concorrenti dell'altra area, così come i tedeschi sono diventati protestanti per non essere più sotto i franchi o il papato, o gli spagnoli cattolicissimi. Guardate che non è che Lutero sia stato accolto solo per motivi di tipo teologico, insomma, ai principi tedeschi della predestinazione, della sola fide, non gliene fregava un granché, ma hanno colto l'occasione. Quindi i media, la politica sono sprovveduti, evidentemente noi stiamo abbiamo i nostri amici che sono soprattutto le petromonarchie del Golfo, ci stiamo anche vendendo, sapete che Porta Nuova è stata comprata prima metà, adesso completamente, dal Qatar, che è il primo finanziatore dei Fratelli Musulmani al mondo, che stavamo dando la moschea per l'Expo ai Fratelli Musulmani a Milano, la giunta di sinistra, che abbiamo aperto una chiesa di Scientology, nonostante una legge regionale che praticamente impedisce a chiunque di aprire una chiesa, però Scientology l'ha aperta, che a Rozzano, giù di lì, c'è il più grande tempio buddista al mondo, in Europa, peccato che è della Soka Gakkai, che è una particolare branca del buddismo giapponese, particolarmente aggressiva e piena di soldi, che non fa parte neanche dell'UBI, Unione Buddisti Italiani, perché gli altri buddisti non li vogliono, ma hanno talmente tanti soldi che sono riusciti ad avere il più grande tempio buddista, non d'Italia ma d'Europa, a Milano. C'è qualcosa che non torna. Non c'è una moschea a Milano e l'Islam è una religione monoteista, abramitica, da 1400 anni, eppure Scientology ha la sua grande chiesa. Come stanno insieme le due cose? Non lo so. Basta.
Ma Paolo, scaviamo su questa cosa. Tu sei un vero esperto di questa, è una cosa interessantissima. Perché, come dire, fallita la cosa della... Te lo dicevo, siccome so che Paolo è un grande esperto, è stato coinvolto in tutta la vicenda della discussione sulla moschea o meno, è curioso di capire dal tuo punto di vista perché, come dire, è stata completamente bloccata questa vicenda.
Ma veramente non è stata completamente bloccata, c'è stato questo bando che è stato vinto dal CAIM, coordinamento associazioni islamiche milanesi, per il Palasharp, per come seconda posizione c'erano dei bengalesi sempre del CAIM, ma che sono stati depennati, diciamo così, dalla graduatoria perché avevano un contenzioso col Comune di Milano, in quanto erano stati sfrattati da un luogo dove stavano in modo irregolare e non se ne sono andati, per cui la seconda moschea sarebbe stata di Viale Padova 144, ci sono due Viale Padova, l'altra è quasi a Cascina Gobba. Il CAIM, non contento di aver avuto il Palasharp, voleva anche via Esterle, quindi ha fatto ricorso al TAR. Giustamente Maiorino gli ha detto: siete rincoglioniti, non ne usciremo mai, e infatti il TAR sta forse mettendo in dubbio tutto il percorso del bando. Quindi ritorniamo al punto di partenza. D'altra parte, a chi interessa una moschea adesso? Ormai l'Expo è stato fatto e andiamo verso la campagna elettorale per il sindaco, e anche il CAIM con i suoi leader ha fatto alcuni passi falsi, insomma. Questo Davide Piccardo, che è il figlio di Hamza Piccardo, un convertito ligure che è venuto qui a commissariare l'Islam organizzato milanese per avere la moschea, è quello che ha attaccato la brigata ebraica il 25 aprile, che ha detto, quando hanno cominciato ad attaccare le sinagoghe in Francia, è finita la pacchia. Per cui io ho parlato, che sono amico di alcuni capi dell'UCOI a Milano e in Italia, sono andato personalmente, gli siete dei coglioni. Io non parlo alle spalle delle persone, io prima vado alle persone e gli dico siete dei coglioni, poi dopo lo dico nelle conferenze. Non è il mio stile pugnalare alla schiena le persone, nessuno, specialmente quelli di altre religioni o culture. E quindi poi c'è una legge regionale che sapete è incostituzionale, ma la consulta non si è ancora espressa, e quindi si va avanti su questa ambiguità, e quindi probabilmente non si risolverà nulla. Io avevo consigliato anche al Comune di Milano di contattare la Regina Rania, che è stata insignita di una laurea honoris causa oggi in Italia, dicendo, beh, forse una garanzia, un patronato da parte di un personaggio del genere potrebbe aiutare, e le hanno mandato una mail. Ma io vi posso fare i nomi, ma non ve li faccio, di responsabili del Comune di Milano che hanno mandato una mail e mi hanno detto non ci hanno risposto, e io gli ho detto, io se fossi un re a una mail non risponderei, perché si va per vie diplomatiche, virgola, porca puttana, punto esclamativo. Scrivete pure sui vostri blog che il professor Paolo Branca dell'Università Cattolica ha detto porca puttana, punto esclamativo. Allora non si vuole risolvere il problema per le vie di buon senso, ma si fa di tutto di più con gli amici, io capisco che Piccardo è gente dell'estrema sinistra che si è convertita all'Islam dopo essere passato da mille ideologie diverse, quindi è un amico, e siccome per gli amici tutto e per i nemici la legge, stiamo diventando una democrazia africana con la sinistra, pensate con la destra. Mi spiace dire queste cose in modo così brutale, ma io ve le devo dire, perché se non le dico a voi, a chi le dico? No, veramente le dico a tutti, anche negli ambienti cattolici, ma non cambia niente lo stesso. Vi posso assicurare che mi faccio solo un sacco di nemici. E questo è veramente preoccupante, nel senso che non c'è nessuna politica nazionale, ma neanche locale, a media-lunga distanza, per risolvere davvero i problemi, ma tanta capacità di approfittare dei problemi per farsi propaganda e raccogliere magari qualche voto in più. Questa è la morte della democrazia.
Vediamo allora altre domande. Materia è talmente calda. Prego, prego.
No. No, all'inizio prego. Del risveglio.
Io avevo la personale curiosità di riportarla un attimo in Europa, perché lei prima accennava al fatto che non abbiamo il coraggio di una posizione internazionale originale. Ecco, qual è la sua idea di posizione internazionale originale per l'Europa, per l'Unione Europea precisamente? Grazie.
La via della seta. L'Europa è stata forte e importante finché c'è stato Marco Polo, c'è stata la via di terra verso l'Oriente. Ha cominciato a non valere più un accidente quando sono state aperte le rotte oceaniche, che hanno portato il potere altrove, insomma, ovviamente alla Gran Bretagna prima, poi vabbè, l'Olanda addirittura, una cacchetta, l'Olanda è una cacchetta, il Portogallo, perché governavano le rotte transoceaniche e la circumnavigazione dell'Africa verso l'India, eccetera, eccetera, e quindi avevano in mano tutto. Quindi il Mediterraneo è diventato un lago marginale e la via della seta è caduta. Noi dovremmo fare una politica, avremmo dovuto fare una politica filoslava, ma non nel senso russo o nel senso sovietico del termine, filo cinese, cioè quelle sono le grandi rotte di terra che hanno sempre garantito per secoli l'importanza dell'Europa, e invece siamo venduti ai dominatori dei mari, che probabilmente pagano i nostri politici per non fare una politica di questo genere. Cioè, l'ultimo ministro degli esteri che avesse senso è stato Giulio Andreotti. Sulfureo quanto volete, sapeva fare il suo mestiere. Dopo è stata la catastrofe. Allora, chi c'è in Europa che è capace di dire: ma i nostri interessi sono aprire a Oriente, con i paesi dell'Est, con la Cina via terra, con tutta l'Asia? Ormai non è Europa, è Eurasia. E il Mediterraneo? Ma non abbiamo interessi ad avere buoni rapporti con il Nord Africa e il Medio Oriente? Chi ci ha provato per ultimo in Italia? Mattei. E infatti è scoppiato l'aereo. E lui è morto. E non ci siamo più. Quindi a me che l'Italia non sia capace non stupisce. Siamo usciti perdenti dalla Seconda Guerra Mondiale e quindi abbiamo dovuto rinunciare ad avere una politica estera, e i nostri arabisti, Sabatino Moscati, che era intelligente, ha cominciato a fare l'archeologo. Meglio avere a che fare con i morti piuttosto che con gli orientali vivi, perché non se ne esce. Tutta l'orientalistica italiana è diventata archeologia dopo la Seconda Guerra Mondiale, giustamente. Però sono passati un po' di annetti, quindi ma non mi stupisce per l'Italia, ma mi stupisce per la Francia. Mi stupisce per la Gran Bretagna, che ormai è diventata una colonia, il 57° stato degli Stati Uniti, per altri grandi paesi europei che avrebbero tutto l'interesse, la Germania, la Ostpolitik, cioè abbiamo avuto Helmut Schmidt, Kohl, grandi politici che sapevano guardare a Oriente quando c'era l'Unione Sovietica. Adesso non sappiamo neanche più farlo, e questa questione delle sanzioni sapete che ci sta strangolando. E capisco che Putin fa di tutto per ottenere la prosecuzione delle sanzioni. Però forse a noi converrebbe fare un discorso a Putin dicendo: facciamo qualcosa insieme che sia di nostro interesse e svincoliamoci sia dagli Stati Uniti, dalla Cina o da altri che ovviamente hanno la testa altrove, ma anche legittimamente. Perché sapete che il debito americano è in mano ai cinesi. Se i cinesi domani vanno all'incasso, gli Stati Uniti falliscono. E perché dovrebbero preoccuparsi di noi? Ma infatti non si preoccupano. È evidente che non si preoccupano. Cioè, Putin l'altro giorno ha detto che potrebbe usare la bomba atomica. Pensate se qualche anno fa l'Unione Sovietica o la Russia avesse detto: potremmo usare l'atomica nel Mediterraneo, che cosa sarebbe successo? La cosa è passata assolutamente sotto silenzio. Prego.
Dopo sì, anche lei, sì, assolutamente.
Sì, ma tra poco vado a casa, se no mia moglie mi ammazza.
Aspetta, vediamo.
Mi scusi, io volevo solo porre una domanda, forse è anche già emersa, ma ahimè sono arrivato tardi. Che ruolo può avere la mediazione di questo Papa che sta coniugando un cristianesimo di stampo quasi orientale come approccio?
Bella domanda. Prego, le ultime tre poi... chiudiamo,
sì. E so che non si può risolvere in una risposta breve, ma almeno un accenno. Lei ha parlato di una cultura ebraico-cristiano-islamica per quanto riguarda l'Europa, e vorrei capire almeno avere degli spunti di riflessione o delle indicazioni per approfondire il discorso.
Altre invita a nozze, signora.
Altre domande?
Rapidamente,
faccio
anche
io l'ultima domanda per tornare al punto: l'Islam e la democrazia, da cui faccio un po' scherzosamente domanda. In realtà, seguendo il filo del tuo ragionamento, Paolo, in realtà, poi scusa, io cerco sempre di inserire qualche elemento un po' positivo,
ha
perché
ragione,
come
poverino.
Dire, poi alla fine, come
andiamo
dire,
a casa depressi.
Io cercare di tenere il filo di un ragionamento e vedere sempre dei punti che permettono di avere la forza per argomentare poi positivamente, perché sennò, come dire. E allora, nel filo del tuo ragionamento, arrivo poi a questa sorprendente conclusione, che in realtà l'Islam e la democrazia, poi non è vero, come capi di sentir dire, che sono così radicalmente antagonisti. Perché questo me lo sentito dire una volta, guarda, mi ha colpito molto, quando organizzavo un po' di incontri con anche interreligiosi, interculturali, Mi ricordo che mi sbalordì la cosa quando il leader dei laburisti, il leader dei luterani, il vescovo capo dei luterani tedesco, uscì tranquillamente con l'espressione: l'islam e la democrazia sono incompatibili, che non c'è nessun paese islamico dove c'è la vita democratica. Io devo dire, essendo come giocando fuori casa in una chiesa, avevo qualche difficoltà a intervenire per dire: guarda che le cose sono un po' più complicate di così. Allora ne approfitto di questa cosa per, come dire, seguendo il filo del ragionamento, per dire che in realtà le cose sono un pochettino più complicate, perché se è vero che i principali paesi islamici sono, seguo l'ordine che tu hai detto, l'Indonesia, il Pakistan, il Bangladesh, la Turchia e poi altri e così via, in realtà, se guardiamo attentamente, sono tutti paesi in cui in un modo o nell'altro, più o meno funzionanti, ma qui si è anche un discorso molto complicato, però sono tutti paesi islamici, a larghissima maggioranza islamica, in cui, come dire, quello che alcuni ritengono l'unico requisito essenziale alla democrazia, vale a dire il fatto di andare a votare, in realtà è funzionante. E questo devo dire, guarda, è una constatazione che rovescia i luoghi comuni che ci sono su questo, certo, e ci complica il ragionamento, e io lo voglio prendere questo per dire
l'opportunità
anche
di chiarire,
prendere la coda del ragionamento e dire:
non
vorrei questa grande confusione forse possiamo intravedere qualche
certo,
elemento di
certo,
positivo
certo.
Prego Paolo.
Allora, rapidamente, il Papa a me piace molto, per carità, però vi assicuro che anche in ambiente cattolico non è poi così amato. Io ho litigato con alcuni alti prelati che mi hanno detto, per esempio, quando sono cominciati questi problemi, il Papa non è stato abbastanza chiaro. Gli ho detto: come? Ha detto: è lecito fermare l'aggressore. Mi sono sentito rispondere: ma non ha detto che bisogna bombardare. E io gli ho detto: ah, perché il Papa deve dire che bisogna bombardare, primo. Secondo, cosa stiamo facendo da 10 anni in Iraq se non bombardare? E avete visto il risultato? Risposta: ma non è abbastanza filo americano. Dico: per forza è argentino. Niente, purtroppo capite che di fronte a certe cose non c'è niente da fare. Quindi viva il Papa, ma per quello che può contare, poveretto, sia dentro che fuori dalla Chiesa. La questione delle radici non soltanto ebraico-cristiane dell'Europa è una delle cose che dovremmo riscoprire, anche perché abbiamo qui tanti arabi nelle nostre scuole ormai. L'Europa è semplicemente inconcepibile senza Averroè, Avicenna, senza Saladino, che sono tre personaggi musulmani che Dante mette al limbo e non all'inferno. Persino Saladino, che aveva scacciato i crociati da Gerusalemme. Quindi, insomma, evidentemente non c'era internet, però nel 1300 si sapeva chi erano davvero i musulmani. I grandi dialoghi medievali in cui c'è un ebreo, un cristiano e un filosofo che discutono, il filosofo è musulmano, per antonomasia. Quindi l'idea che l'Islam è antirazionale, è contro la civiltà, è contro la cultura, è una balla colossale. Tant'è vero che le nostre parole di origine araba sono alchimia, algoritmo, algebra e via discorrendo. Quindi leggetevi un po' di letteratura e capirete che è altro che. Il problema della democrazia, per carità, io non voglio dire che tutti i paesi che non sono occidentali non sono democratici, anzi una delle più grosse democrazie del mondo è l'India, in cui la maggioranza non è cristiana, non è occidentale, eccetera, e c'è una minoranza islamica mostruosa, che tra l'altro sono i musulmani che stanno meglio al mondo. Nessuno ce lo dice che i musulmani che stanno meglio al mondo sono i musulmani dell'India. Ci sono problemi ogni tanto, anche purtroppo massacri o attentati, eccetera, però il fatto che sono tanti, decine, centinaia di milioni...
È il secondo paese islamico del mondo,
ma non sono in un paese islamico, è la loro fortuna. Non potrà mai essere un paese islamico perché la maggioranza schiacciante non è musulmana. e quindi hanno tutta una serie di garanzie, ma non hanno il potere, che non potrà mai diventare un potere islamico. Ma questo è naturale, nel senso che se la religione pretende di essere, di prendere il potere, cioè c'è la teocrazia, o anche il cesaropapismo, cioè l'utilizzo della religione da parte del potere politico, è la fine sia per la religione che per la politica. Ma questo lo dice la storia. Sono due cose che sono come l'olio e l'acqua, non vanno d'accordo. È bene che siano distinte, non separate. Figuriamoci, in Italia separate. Siamo in pieno regime concordatario ancora del 1929. Separate non è possibile, ma distinte sì. Come negli Stati Uniti, del resto, o in Inghilterra, pur essendo la regina capo della Chiesa anglicana, ma comunque il clero anglicano non è più sottomesso a Elisabetta come lo era a Enrico VIII, insomma, ecco. Quindi la democrazia è possibile ovunque, laddove c'è buonsenso, dove c'è check and balance, come dicevamo, ma soprattutto dove c'è, e questa è la nota positiva con cui voglio concludere, dove le donne incominciano a contare di più. E vi posso assicurare che anche in Arabia Saudita la maggioranza delle studentesse universitarie sono femmine. E quindi fra qualche anno, se lo sognano di continuare a impedire alle donne di guidare l'automobile, è l'unico paese islamico al mondo dove questa cosa è impedita. Quindi la umma islamica ha già fatto il suo consensus e l'ha già espresso. Le donne in tutti i paesi islamici guidano la macchina. L'Arabia Saudita è più islamica degli altri, come i maiali nella fattoria degli animali di Orwell erano più uguali degli altri. Ma questa cosa è destinata a finire. Il futuro non sarà roseo, ma è sicuramente rosa. Inshallah.
Bene, grazie Paolo. Domani abbiamo una giornata intensa, domani mattina, quindi.
E poi con Farian parlerete di questo aspetto rosa.
Salutamela tra l'altro.
Assolutamente sì.